benvenuti a scuola. Questo è il quindicesimo itinerario del nostro percorso di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale. Siamo entrati ed entrati in quell'ampio spazio nel quale si sta sviluppando dall'undicesimo secolo il pensiero della filosofia scolastica medievale, alla quale viene dato anche il nome di filosofia cristiano-latina, anche se c'è anche una filosofia, un pensiero scolastico arabo-islamico e talmudico-ebraico, naturalmente. E in questa vasta area ci sono numerosi paesaggi intellettuali che per la complessità dei temi che contengono sono stati definiti con la metafora del labirinto, e ai personaggi che li abitano è stato attribuito allegoricamente il nome di minotauri. Si parla di minotauri accovacciati nei loro labirinti, e il minotauro è un personaggio che non ha vita facile. Ne ha parlato e abbiamo letto l'anno scorso il racconto dall'Aleph di Jorge Luis Borges, La casa di Asterione, apro in proposito. E in questo senso tutti i filosofi, donne e uomini della scolastica medievale, non hanno avuto vita facile. Troppo ardui sono i loro pensieri, e anche quando non sembra, sono sempre in alternativa ai poteri costituiti. Ed ecco in che senso per noi che siamo dedite e dedite allo studio e alla cura, l'affermazione di minotauri accovacciati nei loro labirinti diventa significativa, no? Alla luce dell'alfabetizzazione culturale e funzionale. Questa sera, per camminare sul nostro itinerario, ci vogliono le catene dall'intelletto, perché si va piuttosto in salita, in terreno scivoloso. Ma la settimana scorsa abbiamo camminato con circospezione nel labirinto che corrisponde al paesaggio intellettuale dove vive Anselmo d'Aosta, ve lo ricordate? E abbiamo lasciato in sospeso, al termine dell'itinerario scorso, una domanda impegnativa: quali sono i frutti dell'infatuazione di Anselmo d'Aosta per l'ontologia, cioè per lo studio sul tema dell'essere, e qual è la sua formazione, la formazione che determina questa infatuazione? E prima di cercare di dare una risposta a questa impegnativa domanda, sulla scia dell'esperienza di Anselmo, dobbiamo imbastire una riflessione sul quadro storico del momento, cioè sugli avvenimenti più importanti dell'undicesimo secolo che riguardano la storia dell'Occidente cristiano, dove si sta sviluppando il pensiero della filosofia scolastica medievale. Il pensiero della filosofia scolastica medievale si sviluppa sotto traccia, e in superficie che cosa c'è? Guardate sul punto 1 del repertorio. Anselmo d'Aosta, nel corso della diatriba con i reali inglesi, ricordate, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, con Guglielmo II il Rosso, ed Enrico I, rivendica l'autonomia politica delle abbazie benedettine, derivanti non dalla forza delle armi, non dal potere economico, ma dalla competenza culturale. Le abbazie benedettine, come ben sappiamo, hanno costituito una rete che rappresenta un forte movimento politico, cioè si parla di chiesa delle abbazie, in antitesi alla chiesa dei vescovi conti e a quella della Curia Romana. E il potere delle abbazie è soprattutto di natura culturale, perché i monasteri benedettini, come ben sapete, sono il contenitore di uno straordinario patrimonio librario. Cioè, nelle biblioteche dei monasteri ci sono i testi gelosamente conservati, per nostra fortuna, di buona parte delle opere classiche greche e latine, salvaguardati, come abbiamo studiato, nel periodo dell'implosione, no, determinata nel V secolo dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente. Ed è nelle abbazie che il ceto intellettuale ha trovato rifugio. Alcuino di York, il fondatore della scuola palatina, ve lo ricordate, si forma in abbazia e ne porta lo spirito all'esterno. E lì, nei monasteri, il ceto intellettuale si dedica, secondo la regola benedettina scritta, come ben sapete, da Gregorio Magno, no? Sotto forma di enciclica che vale per tutta la Chiesa, si dedica alla preghiera, allo studio e al lavoro. Ora, cura et labora. Poi cura è scomparso, un lavoro, oltre l'organizzazione delle attività agricole e artigianali, diventa anche la copiatura e la fabbricazione dei libri, e lo scriptorium diventa, come sapete, il laboratorio tecnologicamente più avanzato. Difatti, vedete la mano che scrive, che noi abbiamo messo come simbolo in repertorio, è il simbolo proprio che caratterizza tutta l'età medievale. Anche se purtroppo è diventata anche il simbolo di Jésus Charlie ultimamente, ma non era nostra volontà che lo diventasse. Questo significa qualcosa, tragicamente, no? L'alfabetizzazione è necessaria. Succede però che dal IX secolo la regola benedettina subisce un adattamento secondo i parametri del socialmente non equilibrato sistema feudale, e anche nelle abbazie, che sono diventate grandi imprese agricole, pastorali, forestali, prende corpo una forma di gerarchia non più aderente allo spirito della letteratura del Vangelo e della regola benedettina originaria, in cui, come ben sapete, tutti, dalla base all'ultima pastorella, devono nell'arco della giornata pregare 4 ore, lavorare 4 ore, studiare 4 ore, prendersi cura di sé e dare cura per 4 ore, riflettere, contemplare, meditare per 4 ore, riposare 8 ore. Ma entra in vigore il sistema relativo ai dettami del regime imperiale, per cui l'abate, sebbene con caratteristiche diverse dal modello imperiale, diventa una sorta di feudatario, e la preghiera, lo studio e il lavoro cessano di essere equamente distribuiti, e nascono quindi ruoli privilegiati e livelli subalterni. Le abbazie si uniformano all'economia feudale, ma tuttavia sviluppano una caratteristica propria: gli abati dipendono direttamente dal Papa e di conseguenza rivendicano la loro autonomia di fronte ai feudatari dipendenti dall'imperatore. Quindi nel loro insieme i monasteri rappresentano non solo una parte consistente dell'apparato intellettuale europeo, ma soprattutto, quando manca un organismo di potere, sono i monaci la vera classe dirigente, che esercita l'autorità in condominio con i signori feudali, che spesso finiscono in secondo piano rispetto agli abati e anche ai monaci, che sono in possesso di maggiori competenze. E su questi presupposti si sviluppano le condizioni per uno scontro epocale, senza esclusioni di colpi, tra il papato e l'impero. Il centro abbaziale più potente diventa quello di Cluny, al quale fa capo una federazione, come ben sapete, di circa 2000 monasteri attivi sul territorio dell'Europa centro-occidentale, quindi un esercito molto. E Cluny, che ha oggi circa 4500 abitanti, sono stati a visitare, Cluny è un'antica cittadina della Borgogna nel dipartimento della Saône e Loire, collocata in un rilassante paesaggio di colline, tra boschi e vigneti, che continua ad attirare l'attenzione per la sua abbazia, uno dei maggiori centri religiosi ed artistici del Medioevo. Di vicino c'è anche la comunità di Tese, di padre Roger Schultz, che è morto qualche anno fa. La fondazione dell'abbazia di Cluny, dedicata ai santi Pietro e Paolo, attraverso una serie di passaggi piuttosto complicati che non abbiamo il tempo di ricordare, perché ci vorrebbero viaggi e viaggi, risale al 910, e nel 926 l'abate Odone riforma la regola benedettina, dando vita all'ordine cluniacense. E questa idea di riforma, bisognava adattarsi ai tempi, mantenendo lo spirito benedettino gregoriano, ispira l'azione di una serie di grandi abati, i famosi abati di Cluny, Odone. A Odone succedono dal 942 al 1156 Aimaro, Maiolo, Odilone, Ugo di Cluny, che fa costruire la grandiosa chiesa delle Abbazia. Se la vedete rimanete veramente sorpresi, perché è stata la più grande chiesa della cristianità fino all'edificazione di San Pietro a Roma. Si vede la potenza di Cluny da quelle dimensioni. Ponzio, Pietro il Venerabile, che ha il coraggio di personaggio importante come il Papa ad un certo momento, ha il coraggio di ospitare l'ormai decrepito Abelardo, processato, condannato per eresia, ma nessuno tocchi Abelardo, dice Pietro il Venerabile. Lo accoglie a Cluny fino alla morte, di farlo, poi lo fa riconciliare con Bernardo, ma ci occuperemo di questi personaggi strada facendo, tra un po' di tempo, primavera. Con la morte dell'abate Pietro il Venerabile, avvenuta il giorno di Natale del 1156, per Cluny si conclude il ciclo più importante della sua storia, che termina nel momento in cui l'influsso dell'ordine cluniacense in Occidente era considerevole, dalla sua potenza, la sua ricchezza, la sua indipendenza, ma paradossalmente sono stati proprio questi aspetti a limitare l'azione di Cluny e a creare delle difficoltà che allontanano questa grande abbazia dal movimento riformatore. C'è di mezzo Bernardo di Clairvaux, di Chiaravalle, che è contemporaneamente amico e nemico di Cluny, lo incontreremo strada facendo. Ebbene, con la guida della Francia, navigando in rete, fatto la visita a Cluny. Se volete approfondire ed entrare nel clima particolare dell'abbazia, nonostante ci siano stati anche i tempi della distruzione per questo straordinario monumento, potete richiedere in biblioteca il saggio del professor Cantarella intitolato I monaci di Cluny, eccolo qui, è un testo un po' tecnico, quindi ogni tanto io la fatica leggo, però voglio dire, chi ha voglia di approfondire trova, questo è uno dei tanti saggi che ci sono in circolazione, forse questo è tecnico ma è anche il più discorsivo su una serie di avvenimenti, quindi immergetevi in questo passato che con la lettura e con lo studio cerca di essere irraggiungibile, che si può allargare la vita. Anche Anselmo d'Aosta ha frequentato Cluny, ma soprattutto per utilizzarne la biblioteca, e non sembra che lui abbia avuto particolare predilezione per l'ambiente cluniacense, che sprezzava potenza, forza materiale piuttosto che intellettuale, oltre che intellettuale, ma è da tutti i pori. Anselmo ama lo studio da praticare in umiltà e con pazienza, e sull'ingresso dello scrittorio dell'abbazia di Bec, l'ambiente dove si legge, si scrive, si studia e si riflette, ha fatto scrivere pazientia benedettina est, la pazienza è benedettina. Come dire che a Cluny non avevano molta pazienza, erano piuttosto rampanti, no? Anselmo, a suo dire, non è tagliato per esercitare il potere politico religioso, si impegnerà nel ruolo di arcivescovo per ubbidienza, e se qualcuno gli domanda che cosa gli piace fare nella grande nella vita, risponde provocatoriamente: preferisco esercitarmi fino in fondo in un'attività che può sembrare inutile e che i più considerano un puro gioco di parole, un calambur, un puro gioco di parole. E perché l'ontologia si prestava, per le definizioni che dà, ad essere considerata la saga per giocatori di parole, no? Le affermazioni dell'ontologia sembrano no, dei giochi di parole, dei calambur. Che significato ha questa affermazione? Vede, pochi tra coloro che ascoltano questa risposta sanno che Anselmo sta citando il frammento di un testo di un dialogo di Platone che ha influenzato, secondo lui positivamente, il suo modo di pensare, tanto da far crescere in lui la passione per l'ontologia. Ecco, da dove parte anche la passione per l'ontologia di Anselmo. E questo testo di Platone influenza il pensiero della scolastica in generale, tra poco lo conosceremo nella sua forma e in uno dei suoi contenuti. Sappiamo che i denigratori di Anselmo fanno del sarcasmo e gridano allo scandalo sul fatto che durante le sue lezioni sul tema dell'esistenza di Dio alla scuola di Beck faccia ragionare i suoi studenti sul quesito se sia nato prima l'uovo o la gallina, no? Voi ci avete provato. Come se Dio, sostengono i denigratori con intento inquisitorio, non avesse creato tutto nel suo insieme, quindi contemporaneamente. Anselmo risponde ironico che bisogna distinguere invece tra le cose e le idee, attenzione, tra le cose e le idee, e a ragion di logica dice Anselmo, quando noi vediamo un uovo, nella nostra mente balena prima di tutto l'immagine della gallina, cioè prevale il tema dell'avere, cioè prevale l'esistere dato dai sensi prima di tutto, mentre l'idea di Dio creatore, afferma Anselmo, emerge dalla nostra mente di fronte all'interrogativo sull'essenza delle cose, perché di Dio creatore abbiamo un'idea, non è che quando lo vediamo pensiamo all'uovo o alla gallina, cioè c'è un'idea della creazione, ecco, un'idea, e quindi pensiamo all'essenza delle cose, quindi il tema dell'essere è in relazione con l'attività della ragione, bisogna ragionarci, non è che dobbiamo risolvere il problemino se è nato prima l'uovo o la gallina, dobbiamo riflettere, ed è la ragione, non i sensi, cioè è l'essere, non avere, a dare valore alla fede. Quindi Anselmo da Aosta si appassiona al tema ontologico, al tema dello studio dell'essere e del rapporto tra essenza ed esistenza. E quali sono, ci domandiamo ancora una volta, i frutti della sua predilezione per l'ontologia? Ma ancora una volta non possiamo rispondere subito a questa domanda, perché per combinazione anche i nostri scalcagnati compagni di viaggio, Mille Mosche, Pannocchi e Carestia, hanno a che fare con una proposizione che, se non proprio di significato ontologico, almeno il senso logico ce l'ha. Dove c'è l'uovo c'è anche la gallina. Certamente ricordate che Mille Mosche era scappato di corsa, prontamente inseguito dai suoi due compari, portando con sé la noce che aveva trovato Pannocchia. Pannocchia e Carestia, dopo aver confuso i sassi bianchi disseminati su un prato per un gregge di pecore, ricordate? Ritrovano Mille Mosche che restituisce loro, come vedremo, con supponenza, è un cavaliere lui, quindi, la noce ancora intatta, e anche perché tra l'altro vede che è poco produttiva, e sembra anche si sia sistemato in casa una baracca di una donna. E ora leggiamo la nostra settimanale razione di storie dell'anno 1000. Preferireste una frittata, un rodino? No, è questo, è quello che passa al convento, non quello di Cluny, dove lì c'era un cuoco molto sopraffino. Dove c'è l'uovo c'è anche la gallina. Sarà che ha sentito qualcosa di fuori, come il rumore del russare di Pannocchia e Carestia. Mille Mosche apre la porta e si presenta all'aria con la faccia da furbo. Va a sedersi vicino a Pannocchia e Carestia, che si sono svegliati da poco, e lo guardano di strafalcioni come si guarda un traditore. E la noce che fine ha fatto? Mille Mosche si mette una mano in tasca e tira fuori la noce, la lascia cadere in terra senza dire niente. Pannocchia la raccoglie subito, se la mette in tasca, e Carestia? Metà è mia, dovete fare a metà. Tu non vuoi la tua parte? Io non ho fame. Strano, ma che strano, è segno che ha mangiato. Di la verità, Mille Mosche, hai mangiato? Ho mangiato delle uova di gallina. Se ci sono le uova ci saranno anche le galline. Quelle non si toccano, sono di Menegota. Chi è Menegota? La donna che mi dà da mangiare. Menegoda, bellissimo nome, Longobarda, dove sono le galline? In casa, ma sono legate con lo spago per via dei ladri. Facene rubare almeno una. Ladri! Ma non l'abbiamo ancora rubata. Se ci provate vi ammazzo tutti e due. Tu prova ad ammazzarci e vedrai che cosa ti facciamo. L'ho detto per dire. Però hai perso la testa dietro a Menegota. Mi trovo bene così, con la testa persa. Vedo dappertutto dei fiori, tanto per dire. Voi li vedete i fiori? Mi devo che figlio dei fiori. No. Io come vi guardo intorno non vedo altro che fiori, rossi, blu, viola, bianchi, celesti, tutti i colori. I fiori te li tieni per te, a noi dacci almeno le uova, se non ci vuoi dare le galline. Mille mosche ritorna nella baracca, richiude la porta con il catenaccio e poi si mette a cantare. Pannocchia e Carestia raccolgono il mucchio di paglia e lo portano dietro la baracca per non sentire. Poi Pannocchia tira fuori la noce, la rompe con un sasso sotto gli occhi attenti di Carestia. Dentro è nero, secco, il dentro è nero, secco e ammuffito. Pannocchia lo divide in due, lo stesso, e ciascuno butta via. Poi, questa è giustizia. Poi si accucciano sulla paglia per dormire e dormono. Dopo dormito si svegliano e chiamano Mille Mosche che risponde cantando. Che cosa fai? Canto. E che ti ha insegnato? Menegota. E ti piace cantare moltissimo. Cantiamo sempre invece di parlare, cantiamo. Si vede che avete la pancia piena, dacci le uova, se no andiamo via. Pannocchia e Carestia stanno accucciati tutto il giorno. Sul mucchio di paglia aspettano le uova che Mille Mosche li fa scivolare fuori dal finestrino. Qualche giorno arrivano due uova, qualche giorno tre, qualche giorno niente. Dopo un po' Pannocchia e Carestia non ne possono più per la fame e la malinconia. Allora è meglio andare in giro per il mondo piuttosto che stare lì a fare gli accattoni. Che amicizia è quella di Mille Mosche? Crede di essere più furbo di loro perché ha trovato una donna che gli dà da mangiare. Cresce il malumore. Anche perché Mille Mosche ogni tanto si diverte alle loro spalle. Per esempio, un giorno mette fuori la mano e lascia scivolare sulla paglia due uova. Pannocchia e Carestia soccorrono e si accorgono che sono due gusci vuoti. Li schiacciano sotto i piedi. Dopo i due gusci vuoti, Mille Mosche manda giù due uova vere e loro credono che siano altri gusci e schiacciano anche quelle. Così per qualche giorno devono accontentarsi di mangiare le erbe grasse che crescono sul tufo e i funghetti che spuntano intorno al tronco di un grosso olmo. Lui mangia e beve, noi qui ad aspettare dalla mattina alla sera come due accattoni. Tutto per qualche uovo. Ci avesse una volta fatto assaggiare una gallina, almeno un po' di polenta, niente. Io ho deciso che forse me ne vado. Hai ragione, vengo via anch'io. Se Mille Mosche vuole venire con noi, altrimenti peggio per lui. Che cosa avete da lamentarvi? È Mille Mosche che fa la domanda, arrivando d'improvviso alle spalle di Pannocchia e Carestia. I due si voltano e lo guardano malamente. Tanto per incominciare, non è questo il modo di arrivare alle spalle della gente per ascoltare i discorsi degli altri. Secondo, abbiamo deciso che noi andiamo via. Tu fai quello che vuoi, se vuoi restare, resta. Noi andiamo, siamo stufi di aspettare i tuoi comodi, i tuoi avanzi. Ma non avete mai mangiato tanto in vita vostra? Anche il formaggio, le croste, è un formaggio fatto così, tutta crosta, non è possibile, se c'è la crosta ci sarà anche un dentro, e chi lo mangia questo dentro? Non ci mettiamo a litigare per una crosta di formaggio adesso, io litigo per il dentro, non per la crosta, è lo stesso. Io dico che se siamo amici non dobbiamo litigare, altrimenti che razza di amici siamo? Anselmo da Orta si appassiona al tema ontologico, al tema dello studio dell'essere, del rapporto tra essenza ed esistenza. E quali sono, ci domandiamo ancora una volta, i frutti della sua predilezione per l'ontologia? Ora, di fronte a questo interrogativo bisogna procedere con ordine, siamo in un labirinto e andiamo messo le catene all'intelletto. Guardate sul punto 2 del repertorio. Anselmo da Orta, come abbiamo già detto nell'itinerario della scorsa settimana, studia le opere di Agostino di Ippona, le Confessioni, la Città di Dio, sulla Trinità, il Maestro, le abbiamo commentate queste opere, e i dialoghi di Platone. Anselmo, leggendo e meditando sulle Confessioni di Agostino, matura una fede profonda e pensa in termini agostiniani che solo attraverso la fede si possa acquisire la vera conoscenza, perché la conoscenza è un dono di Dio, e più aumenta la fede in Dio, più Dio elargisce conoscenza. Però Anselmo, che è uno scolastico, Agostino appartiene a una generazione precedente, ha studiato la dialettica alla scuola di Lanfranco, all'abbazia di Berg, coltiva una piena fiducia nella ragione, con la quale ritiene di poter ottenere la dimostrazione rigorosa delle principali verità di fede, a cominciare dalla giustificazione razionale dell'esistenza di Dio, prescindendo dalla rivelazione, e questo lo rende sospetto agli inquisitori, e quindi è molto prudente. Anselmo sostiene che la fede sovrasta la ragione e afferma: credo ut intelligam, io credo per comprendere, ma lo dice subito dopo aver affermato intelligo ut credam, io comprendo per credere. E quindi non pensa si debba isolare la ragione in posizione subalterna, bensì considera l'approfondimento razionale come il coronamento della fede, e nel suo programma scolastico scrive: fides querens intellectum, la fede cerca l'intelletto, la fede è la ricerca della comprensione intellettuale di se stessa, e insiste sul dovere di comprendere ciò che si crede, e scrive: non far passare la fede in primo luogo è presunzione, ma non far appello in seguito alla ragione è negligenza. Anselmo è convinto che alla luce della fede l'universo possa essere conosciuto dall'intelletto umano nella sua essenza, e per dare corpo a questa sua convinzione ha iniziato fin da giovane alla scuola di Beck a studiare il tema dell'essere, l'ontologia, il tema con cui ha inizio nel V secolo avanti Cristo la storia della filosofia, come ben sapete, abbiamo già visto alle sue origini il problema ontologico, anche se allora non lo si chiamava proprio così. Quindi Anselmo d'Aosta è il primo importante studioso a sostenere nel dibattito intellettuale in corso sul territorio della scolastica che nell'indagine filosofica e teologica bisogna prendere il passo da un presupposto fondato sull'affermazione esti oti esti, l'essere è in quanto è. E vedete che l'ontologia porta in sé delle affermazioni che sembrano dei giochi di parole, no? Si dice in giro che Anselmo, il quale continua a sollecitare i suoi studenti affinché riflettano sull'affermazione l'essere non può non essere se non l'essere che è, voglia giocare con le parole, ed è per questo motivo, come abbiamo ricordato prima, che lui afferma di volersi esercitare fino in fondo in un'attività che può sembrare inutile e che i più considerano un puro gioco di parole. Naturalmente è provocatorio la sua affermazione. Con questa affermazione, come dire, siete degli ignoranti, non capite niente, e non aveva tutti i torti. Con questa affermazione Anselmo sta citando il frammento di un'opera che è parte costitutiva di un'ampia riflessione filosofica che secondo lui va ripresa per essere utilizzata e approfondita sul piano teologico. La passione di Anselmo per l'ontologia nasce dall'avere studiato con impegno e con grande interesse i dialoghi di Platone, seguendo anche le indicazioni di carattere neoplatonico derivanti dall'Eneade di Plotino date da Agostino nel testo del De Trinitate sulla Trinità. Anselmo sa che l'argomento ontologico, il tema dell'essere, ha le sue radici dalla prima metà del V secolo avanti Cristo nel pensiero, lo sapete anche voi, della scuola di Elea, no? La bella polis del Cilento, che oggi si chiama Velia, così l'hanno chiamata i romani, abbiamo visitato molte volte. Il tema dell'essere ha le sue radici nelle opere di Parmenide, ricordate Parmenide, il poema per i fiseos sulla natura, non l'ho portato questa sera perché c'è tanti libri qui, ma lo conoscete, e nelle opere di Zenone, il discepolo prediletto di Parmenide, i paradoxa, i paradossi di Zenone, di Elea. Anselmo conosce il pensiero dei filosofi eleatici, Parmenide e Zenone, con la mediazione di Platone. Difatti anche noi li conosciamo attraverso Platone, soprattutto attraverso il dialogo di Platone intitolato Parmenide, ed è proprio nel testo di quest'opera che Anselmo trova il punto di partenza per sviluppare il suo ragionamento ontologico. Attenzione, se è vero che dell'essere si può dire solo che è, tuttavia noi dobbiamo riflettere sul fatto che il verbo essere ha un gran bel numero di sinonimi che lo rappresentano: vivere, comparire, mostrarsi, presentarsi, manifestarsi, accadere, arrivare, stare, risiedere, discendere, derivare, appartenere, diventare, divenire, riuscire, risultare, pesare, consistere, valere. Questa è la rosa dell'essere. Leggetela poi con calma. Scegliete e scrivete alcune, non più di tre, di queste azioni, secondo il vostro gusto e la vostra esperienza, l'esperienza di persone che vogliono dare un senso al loro modo di essere, perché il nostro modo di essere lo si dà usando questa rosa di azioni. Quindi date i nomi alla rosa. Il dialogo di Platone intitolato Parmenide tratta del rapporto tra l'uno e il molteplice, tema fondamentale proposto dalla scuola di Elea, che Platone fa proprio per sostenere la sua dottrina delle idee. E abbiamo già studiato questi temi in più viaggi, e in quest'opera Platone racconta un episodio sul quale si è molto discusso. Guardate, Platone è un grande scrittore, è capace di narrare, anche se non è difficile, non è facile da leggere Platone, ma il Parmenide è uno di quei dialoghi che hanno un carattere romanzesco particolare, come molti altri, ma quasi tutti i dialoghi di Platone. E racconta un episodio, cioè l'incontro ad Atene tra Parmenide e Zenone con Socrate. Ma quello che conta non è se e come questo fatto sia avvenuto, perché questo fatto sembra sia avvenuto, ma evidentemente non è questo, ma sono le riflessioni contenute in questo dialogo, il pensiero di Platone ciò che conta, e Anselmo lo studia. Platone, che vive circa un secolo dopo la scuola di Elea, studia e tramanda gli elementi costitutivi della scuola di Elea e considera il pensiero di Parmenide alla base della sua dottrina, e nel dialogo omonimo, nel Parmenide, etichetta il maestro di Elea con una dicitura che voi conoscete, molti di voi conoscono già, che è passata la storia, cioè Platone che non fa mai, guardate, tanti complimenti. Ogni volta che cita Parmenide pronuncia un verso di stile omerico, un vero elogio: Parmenides hieraticos kamenitikos. Quando lo cita dice sempre così: Parmenide venerando e terribile insieme. Guardate sul punto 3 del repertorio. Nel senso del dialogo intitolato Parmenide, Platone racconta, in un tempo storicamente non precisato, e guardate, non è semplice mettere insieme cronologicamente i vari personaggi di questo dialogo, perché molte cose non combaciano, ma questo non ha importanza. Platone ama fare il romanziere, cioè, anche se non sa che cosa sia il romanzo. Di quando il maestro di Elea, Parmenide, insieme al suo discepolo prediletto Zenone, si reca ad Atene per assistere, scrive Platone, alle grandi pan Atenee, importanti feste che si svolgevano ogni 4 anni in onore di Atena, nel corso delle quali avvenivano anche incontri diplomatici. E difatti Parmenide e Zenone ci sono stati davvero in questa occasione ad Atene. Parmenide e Zenone sono in missione politica ad Atene, questo è un dato che risulta, per conto della polis di Elea, e avrebbero dovuto firmare un patto di alleanza con le autorità ateniese, però più che di politica con i politici vanno là, firmano e poi finiscono molto volentieri per parlare di filosofia con i filosofi, soprattutto con Socrate, personaggio chiave dei dialoghi di Platone, che all'epoca però era forse troppo giovane, molto giovane. Cioè questo incontro, scrive Platone, avviene in casa di Pitodoro, che era amico di Zenone, e Socrate rimane colpito dalla figura di Parmenide, che, secondo la descrizione di Platone, è un grande uomo, anche se ha già 65 anni, che all'epoca erano molti, un uomo dai capelli bianchi, dall'aspetto hieraticos, venerabile, e meniticos, terribile nel senso di fuori dal comune, straordinario, no? Socrate, che è un ragazzo privo di inibizioni, così ce lo presenta Platone, sa che Parmenide ha formulato un pensiero molto importante, cioè ha creato la distinzione tra l'essere e l'apparire, e gli chiede di spiegare la sua tesi perché la si possa discutere e attraverso la discussione dare un contributo su questo argomento. Naturalmente è Platone che vuole utilizzare e anche strumentalizzare in senso positivo la tesi di Parmenide in funzione della propria dottrina. Se l'essere è la realtà e l'apparire è un'illusione, significa, a beneficio della dottrina di Platone, che le idee sono la realtà, mentre le cose sono solo la rappresentazione della realtà. Ma Parmenide tace, non comunica, e guardate, non ha mai discusso in vita sua con alcuno, ed è Zenone che interviene per dire che è inutile che il suo maestro parli, scrive Platone, perché tanto nessuno dei presenti lo avrebbe compreso. Platone è uno straordinario scrittore teatrale, vedete, quando Anselmo, incompreso dalla maggioranza dei suoi contemporanei, è un minotauro accovacciato nel suo labirinto, legge il Parmenide, si immedesima nei personaggi e la sua passione per il tema ontologico, per lo studio dell'essere, si rafforza. Socrate non si offende per la presuntuosa dichiarazione di Zenone, ma insiste pazientemente, e allora è Zenone che prende la parola al posto del maestro per ripetere ciò che aveva già detto prima che Socrate arrivasse in casa di Pitodoro. Zenone aveva letto e commentato prima che Socrate arrivasse per un piccolo gruppo di persone, di adepti, una sua opera, e quindi Zenone, che invece è molto loquace, imbastisce un dialogo con Socrate che lo stimola facendogli, è Platone, una serie di domande ben precise, sono le domande che stanno a cuore a Platone e che gli servono attraverso le risposte date da Zenone per mettere a punto la sua dottrina delle idee, che ha molto di ontologico. Zenone inizia il suo intervento pronunciando la famosa frase che riassume il pensiero di Parmenide, la frase che ha dato inizio alla storia della filosofia e che potrebbe sembrare, a chi è superficiale, solo un gioco di parole: l'essere è, il non essere non è. Stop, dice già tutto. Zenone, siccome il suo maestro viene criticato perché definisce l'essere come uno e immutabile e quindi immobile, dialogando con Socrate spiega con una serie di paradossi, di aporie, che né il molteplice, le cose che ci circondano, né il movimento possono essere reali, sono apparenti, perché tutta la realtà si risolve nell'essere. A questo punto Anselmo, stimolato dalla lettura del Parmenide, ce lo immaginiamo Anselmo che nella sua cella a lume di candela legge il Parmenide, e dalla figura di Socrate che incalza Zenone, trova molto interessante riflettere sulla forza del paradosso, dell'aporia, della contraddizione per assurdo, e userà questo metodo, che è uno degli elementi fondamentali, uno dei fattori costitutivi della disciplina ontologica, dello studio dell'essere. L'essere, visto da Parmenide, si presenta, abbiamo detto, uno e immutabile, cioè immobile. E Zenone vuole giustificare la teoria del maestro di Parmenide mostrando le contraddizioni a cui si va incontro ammettendo la molteplicità. Solo l'essere è, le cose sono un'illusione e quindi non sono. E ammettendo il movimento è un fenomeno solo apparente, no, è soltanto un evento, ma non è, non ha un'essenza. Queste contraddizioni sono esemplificate da Zenone nei suoi famosi ragionamenti detti paradossi o aporie, e Platone fa in modo che Socrate stimoli Zenone a descrivere la funzione del paradosso. Afferma Zenone, e Platone quindi vedete che si riporta nel dialogo Parmenide i paradossi di Zenone, afferma Zenone, perché un corpo possa giungere dal punto A al punto B è necessario che attraversi lo spazio che sta tra A e B, ma tra A e B vi sono infiniti punti intermedi. Zenone considera i punti matematici che sono inestesi. Un punto matematico, un punto non ha nessuna estensione, che appunto perché infiniti, e sono infiniti, non potranno mai essere oltrepassati del tutto. Conseguentemente questo corpo, per quanto piccola sia la distanza tra A e B, non riuscirà mai a raggiungere B, e questo significa, spiega Zenone, che in pratica il corpo non potrà mai muoversi da A. E Socrate approva la bontà di questo ragionamento logico e sollecita ancora Zenone, perché la situazione ci sembra paradossale, ma il ragionamento fila nel modo più assoluto con i dati, no? Che vengono dati. E Zenone porta in scena, come sapete, Achille, il pie veloce Achille, che però non raggiungerà mai la tartaruga. Conoscete il paradosso di Achille e la tartaruga? La tartaruga che si trovi un poco dinanzi a lui. Cioè, infatti, per ottenere questo, Achille deve occupare il posto tenuto dalla tartaruga. Ma quando lui arriva lì, la tartaruga ha già, sia pure di poco, progredito, e così via all'infinito. Per cui Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga. Socrate si diverte e approva il ragionamento logico di Zenone e lo sollecita ancora, e anche Anselmo si diverte con i suoi studenti a Bec sui temi eleatici. Zenone prosegue affermando che la freccia scoccata dall'arco resta sempre immobile, perché in ognuno degli infiniti istanti del suo volo occupa sempre un posto uguale a se stessa. E cioè è ferma in quel punto, perché è assurdo, osserva Zenone, che nell'insieme di infinite stasi, di punti immobili, Zenone considera l'attimo un tempo privo di durata. Che cos'è l'attimo? L'attimo è un tempo privo di durata, si abbia un movimento quindi, e pertanto, nonostante l'apparenza, la freccia rimane immobile. Socrate è d'accordo, perché questi ragionamenti avvalorano il metodo della dialettica, e Platone utilizza la dialettica paradossale di Zenone per definire la struttura delle idee. Ebbene, si giustifica il fatto che ogni idea è una, è immutabile ed eterna. Parmenide ammira Socrate, leggiamo nel saggio, nel dialogo di Platone, per come incalza dialetticamente Zenone, per come usa il metodo della maieutica con cui fa partorire il suo interlocutore, con cui lo aiuta ad investire in intelligenza. Ed è soddisfatto per il modo in cui Zenone ha sviluppato la sua riflessione. Parmenide e Zenone si guardano allora e d'intesa si sorridono. Questo significa che Parmenide, a questo punto, vedendo la passione di Socrate, ha deciso di intervenire, di rompere il silenzio. Platone, con il solito magistrale colpo di teatro, fa intervenire Parmenide, che secondo la tradizione non ha mai parlato in pubblico, e gli fa spiegare la dottrina delle idee. Anche Platone deve difendere il suo pensiero e quindi chiama in causa un maestro che circa 100 anni prima è stato denigrato per le sue affermazioni, pur avendo dato un contributo fondamentale alla storia del pensiero umano. E Platone, con Parmenide comincia la filosofia in quanto tale, con la scuola di Elea comincia la filosofia in quanto tale. Platone, che condivide pienamente le linee guida del programma della scuola di Elea, è molto abile ad orchestrare il racconto, perché Platone è un grande scrittore, come abbiamo detto, in modo da far esporre a Parmenide i principi della sua dottrina delle idee, quella di Platone, facendolo stimolare argutamente da Socrate, tanto che alla fine Parmenide, d'accordo con Zenone, loda Socrate e gli dà un consiglio. È un maestro e dà un consiglio a Socrate. Scrive Platone: Pitodoro raccontava che mentre Socrate parlava così, sollecitando argutamente i suoi autorevoli interlocutori, egli si aspettava che Parmenide e Zenone s'avvirassero. Al contrario, quelli prestavano grande attenzione a Socrate e spesso, scambiandosi un'occhiata, sorridevano come se fossero ammirati di lui. E quindi Parmenide diede un consiglio a Socrate. Che consiglio, che ammonimento dà Parmenide a Socrate? Prima di puntare l'attenzione sul frammento che contiene la risposta a questa domanda, beh, dobbiamo citare un saggio che probabilmente molti di voi avete letto, che è stato scritto, non l'ho portato questa sera, ma i libri sono già stati pubblicato nel 1977, proprio perché il suo autore ha accolto questo consiglio. Si tratta del saggio intitolato Avere o Essere, scritto dallo psicoanalista e sociologo tedesco Erich Fromm. Ricordate, Fromm è morto nell'80. Beh, cogliete l'occasione per leggere o per rileggere Avere o Essere di Erich Fromm, è un'opera che ha avuto molto successo. Richiedetelo in biblioteca, non se ne parla più da tempo, perché ormai l'avere prevale fortemente sull'essere, quindi è il momento, l'apparire prevale fortemente, è il momento adatto per fare questo esercizio, ora che siamo sulla strada dell'ontologia. Eric Fromm cerca di divulgare temi ontologici e lo fa. Che consiglio, che ammonimento dà Parmenide, il maestro di Elea, Parmenide a Socrate? In proposito, leggiamo il testo del frammento tratto dal Parmenide di Platone che contiene la risposta a questa domanda. Parmenide è un maestro e bonariamente, ma con determinazione, ammonisce Socrate. Ma in questo ammonimento si riconosce la voce di Platone, che Anselmo d'Aosta, perché è sempre lui che sta leggendo con noi Parmenide questa sera, considera provvidenzialmente rivolta a se stesso. Anselmo, dopo aver letto il Parmenide, si fa forte dell'autorità di Platone, riconosciuta da Agostino, e trova la giusta energia per rispondere ai suoi oppositori. Perché è qui che volevamo arrivare, a definire il tono della citazione che Anselmo utilizza contro coloro i quali lo stanno criticando perché si è appassionato al tema dell'ontologia, dicendo, senza capire l'importanza di questa disciplina, che lui gioca con le parole. Ma cosa sta dicendo Anselmo? Cosa sta insegnando i suoi alunni? Dicono, no, in molti in molte scuole. Leggiamo il testo del frammento tratto dal Parmenide di Platone, che contiene la citazione, il consiglio di Parmenide, che Anselmo fa propria come incentivo invece per i suoi studi. Leggiamo. Infatti, o Socrate, disse Parmenide, tu hai tentato di definire ciò che è bello, ciò che è giusto, ciò che è buono, ma devi esercitarti adeguatamente per definire meglio queste idee. Infatti, l'ho capito l'altro giorno ascoltandoti mentre discutevi, bello e divino, sappialo, è lo slancio che ti spinge verso gli argomenti, ma visto che sei giovane, esercitati, impegnandoti a fondo in quell'attività che può sembrare inutile e che i più considerano puro gioco di parole, altrimenti la verità ti sfuggirà. Ma qual è, o Parmenide, questo tipo di esercizio? Chiese Socrate. Quello che hai ascoltato da Zenone, rispose Parmenide, cioè l'esercizio ontologico, l'ontologia. Dalla lettura del Parmenide di Platone, interpretato secondo il pensiero di Agostino, Anselmo acquisisce una serie di competenze necessarie per approfondire il tema ontologico. Le sue riflessioni le scrive. Anselmo ha scritto 8 libri famosi, sotto forma di dialogo, capite che lo stile, lo ha preso in parte da Platone, poi c'è uno stile suo. Tutti di poche pagine, si parla di opuscoli, ma ricchi di intuizioni filosofiche. In particolare sono 2 le opere di Anselmo fondamentali di Anselmo da Ossa, per cui è passato alla storia, e si intitolano Monologio, monologo con se stesso, eccolo qui, che è regolarmente in circolazione, e Proslogio, eccolo qui, dialogo con gli altri. Guardate sul punto 4 del repertorio. Anselmo da Ossa, dalla lettura del Parmenide di Platone, impara ad affrontare con cognizione di causa il problema dell'esistenza di un principio assoluto, di un ente supremo, no? E per lui, che è uomo di fede, il principio assoluto, l'ente supremo, è il Dio cristiano. E di conseguenza il Dio cristiano diventa oggetto di studio, diventa teologia. E i risultati di questa ricerca Anselmo li scrive, e ne nasce intorno al 1076 un primo opuscolo, una delle opere più significative della storia del pensiero umano, che prende il titolo di Monologio, monologo, un dialogo con se stesso. Vedete, Anselmo usa il greco per dare il titolo, poi scrive in latino. Ma Anselmo scrive che dalla lettura del Parmenide di Platone impara a criticare la conoscenza basata sull'apparenza dei sensi, i paradossi di Zenone, il quale ci insegna a stare molto attenti a che cosa diciamo, a come guardiamo il mondo, no? Non è che Achille non raggiunga la tartaruga, ma quello è solo un evento, attenzione, no? E quindi noi dobbiamo invece ragionare di più, ecco, sulle cose. E quindi si capisce in che modo si debba privilegiare la conoscenza di tipo razionale. Quindi rafforza la sua convinzione che è la ragione a farci capire che ci deve essere un principio assoluto, un ente supremo, Dio, che dà un senso a tutta la realtà. Anselmo prende coscienza del fatto che di Dio, in quanto principio assoluto, possiamo dire prima di tutto una cosa fondamentale. Possiamo dire che è. E quindi dobbiamo ammettere, scrive Anselmo, che il carattere essenziale di Dio in quanto principio assoluto è quello di essere. E quindi non può non esistere. L'essenza presuppone l'esistenza. E questa è un'affermazione di Parmenide, di Zenone, di Platone, di Aristotele, di Anselmo. L'essenza presuppone l'esistenza, e difatti non è che la valora, la presuppone. Infatti Anselmo scrive la sua opera in uno stile particolare, scrive la sua opera sotto forma di preghiera rivolta a un Dio che è in ascolto. E Dio, afferma Anselmo, è l'essere assoluto e la sua è una presenza totale, e tutto ciò che esiste esiste in lui e per lui, e di conseguenza Dio non è giusto, buono, bello, vero, ma è la giustizia, la bontà, la bellezza, la verità. E queste qualità, dotate di un considerevole peso, non rimangono però distinte e molteplici, bensì coincidono con l'essenza divina. Guardate che questo concetto sta già nella letteratura del Corano, cioè, nel senso che la parola Allah, no, con la quale significa l'essenza divina, no? Questo è il concetto, cioè l'essenza divina, cioè una sostanza dotata di una leggerezza che per noi umani risulta essere insostenibile. E l'essenza divina si manifesta nella perfetta sintesi unitaria, dice Anselmo, diceva Agostino, della struttura trinitaria di Dio, che è Padre, l'essere, Figlio, la sapienza, e Spirito Santo, l'amore. Ed è proprio il concetto dell'essere, scrive Anselmo, a giustificare la forma di Dio, l'essenza divina a giustificare la forma di Dio, uno e trino. Come può essere? È perché c'è un'essenza divina, una sostanza che copre questa situazione, che avvolge questa situazione, nella quale procedono le persone della Trinità. Anselmo si impegna quindi a dimostrare l'esistenza di Dio a chi già ci crede. Non lo fa per dare prestigio alla sua attività di insegnante, ma si impegna a costruire un ragionamento come se fosse una preghiera da offrire ai suoi studenti, sono monaci, perché esercitino la loro ragione per ravvivare la loro fede. Quindi è una filosofia, vedete, che deve cambiare, no, lo stile di vita della persona, perché poi la fede porta la speranza, porta la carità e porta la costruzione di una società del regno di Dio. Anselmo opera all'interno di una filosofia davvero, vedete, monologica, pensata nell'intimità della propria anima e diremo a circuito chiuso, non disturbata da altre emittenti, e si impegna a svelare l'esistenza di Dio allo scopo di dimostrare le ragioni necessarie del contenuto della fede. È necessario avere fede per avere una speranza nella vita e per realizzare la carità, quindi un'opera che possa cambiare i termini di questa esistenza. C'è un afflato politico anche nel governo della polis nell'opera di Anselmo, come c'era quello di Agostino. Ma naturalmente la sua riflessione fa tesoro dei contenuti che scaturiscono dal grande dibattito proslogico, cioè con tutti gli altri intellettuali, dibattito in corso sul territorio della scolastica, e di conseguenza intraprende il suo ragionamento partendo dal tema degli universali, sul quale, come sappiamo, il dibattito è aperto e assai animato in questo momento, no? E per quanto concerne il problema delle idee universali, Anselmo, facendo tesoro dei concetti contenuti nel Parmenide di Platone, adotta una posizione dialettica, potremmo dire ciclica, che a lui serve per poter fare un'affermazione significativa, e quindi propone una soluzione razionale che possa mettere ordine nella questione per trarne una conclusione più logica possibile. Anselmo afferma che le idee, in principio era il verbo, quindi cita il prologo del Vangelo di Giovanni e di lì parte, esistono come archetipi, come modelli nella mente di Dio, in quanto ne formano il verbo, cioè la parola, il pensiero. E quindi in principio in potenza, c'è anche un pizzico di Aristotele, no? Naturalmente, gli universali sono anterem, prima delle cose nella mente di Dio. Poi, in seguito alla creazione, afferma Anselmo, le idee si concretano come forme nelle cose, e quindi con l'atto della creazione gli universali diventano in re, cioè dalla mente di Dio passano dentro le cose, e infine con la presenza dei nostri progenitori al centro del mondo creato, afferma Anselmo, le idee entrano come concetti nella mente umana e animano l'azione dell'intelletto, e quindi per ciascun essere umano nel corso dell'esistenza gli universali sono post rem, sono dopo le cose. Vedete, questo ragionamento dialettico o ciclico che descrive la discesa delle idee universali dal pensiero di Dio all'intelletto umano permette ad Anselmo di affermare che l'intelletto di ogni persona, tramite la processione delle idee, è contaminato dalla presenza stessa di Dio. Una presenza a priori, cioè senza bisogno di farne esperienza diretta. Ma per quanto riguarda la dimostrazione dell'esistenza di Dio, prima di tutto Anselmo ragiona a posteriori, non potrebbe fare diversamente, cioè partendo dalle cose, partendo dall'esperienza. E nel monologio illustra tre argomenti in proposito. Le cose, scrive Anselmo illustrando il primo argomento, sono beni limitanti, e quindi deve esistere un bene assoluto di cui le cose partecipano, e questo bene è Dio. Le cose, scrive Anselmo illustrando il secondo argomento, sono contingenti, sono casuali, occasionali, e quindi deve esistere un essere necessario, cioè Dio. Le cose, scrive Anselmo illustrando il terzo argomento, hanno un certo grado di perfezione. Eh sì, perché quasi tutto. E quindi deve esistere un essere perfettissimo. E guardate, e a questo proposito, rispetto al superlativo assoluto perfettissimo, nella mente di molti di noi sarà scattato un meccanismo che contiene il ricordo, o siete troppo giovani per ricordare, della risposta alla prima domanda, chi è Dio, del catechismo di Pio X, catechismo di Papa Pio X, Papa dal 1903 al 1914, che abbiamo studiato a memoria da bambine e da bambini. No, ricordate, la risposta, senza che nessuno ci spiegasse dove stavano queste meravigliose risposte, la risposta alla domanda chi è Dio è davvero congegnata in modo filosofico. Probabilmente si pensava che noi bambine e bambini fossimo provetti teologi, allora no. Dio, dice la risposta, è l'essere perfettissimo, Anselmo, creatore, signore del cielo e della terra. E quindi la personalità del Dio cristiano, vedete, si configura in un'ammirabile sintesi che contiene, i teologi hanno lavorato bene da questo punto di vista, magari non capivamo nulla, no? Ma che contiene il pensiero eleatico di Parmenide, no? Quello scolastico di Anselmo, temperati dalla dottrina di Platone, con un pizzico di Aristotele, perché quando si proferisce il termine creatore si dà per scontato che ci sia un passaggio sempre dalla potenza all'atto, e quindi vedete quante cose ci sono. Cioè, e quindi quali ricordi avete della vostra frequenza al catechismo? Beh, vedete quattro righe in proposito per chi si è frequentato il catechismo. E oggi il catechismo. Prima di. Dopo il concilio è stato scritto un catechismo degli adulti che dovrebbe, perché ci si è resi conto che queste cose andavano E anche Don Milani continuava a dire come faccio ad evangelizzare senza alfabetizzare, come gliela spiego io alle persone queste cose, no? Quindi prima di occuparci della dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio, cioè senza il contributo dell'esperienza pratica, ma bensì di quella intellettuale proposta da Anselmo, la dimostrazione che viene considerata la prova ontologica per eccellenza, dobbiamo aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura della scrittura a proposito del tema della insostenibile leggerezza dell'essere a cui abbiamo alluso precedentemente. Perché è un tema che arriva da Anselmo, dal Parmenide, poi da Anselmo. Tanto nel pensiero di Parmenide quanto in quello di Platone e poi in quello di Anselmo, vedete, emerge la riflessione che nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero, cioè come essenziale, non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile, no? Esistenziale. E c'è soltanto una cosa che continua a mantenere intatta la propria leggerezza, ed è la vivacità e la mobilità dell'intelligenza umana. Questo concetto viene ripreso in un romanzo di cui si è molto parlato, soprattutto purtroppo perché nel corso di una fortunata trasmissione televisiva, forse anche divertente, il titolo di quest'opera è stato utilizzato per creare un tormentone basato su una serie di battute insulse ripetute sera per sera, per cui le vendite del libro sono aumentate, ma l'autore, quando lo ha saputo, e non solo l'autore, si è molto indignato per questa lievitazione dettata dalla superficialità. Il romanzo di cui stiamo parlando si intitola, lo vedete, sì, qua, L'insostenibile leggerezza dell'essere, ed è opera dello scrittore praghese, naturalizzato parigino, Milan Kundera, e penso che molti di voi abbiano letto questo testo, è stato tratto anche un film da questo testo, ma il film diventa poi sempre come se un'altra cosa rispetto a quello che è la lettura. Potrebbe essere il momento di leggere e di rileggere questo libro, che non è facile da affrontare se non si è riflettuto su temi non facili che abbiamo incontrato finora strada facendo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Milan Kundera identifica l'insostenibile leggerezza dell'essere con l'unicità della vita. Secondo il proverbio tedesco, Einmal ist keinmal, dico bene? Pronuncio bene? Che tradotto letteralmente significa ciò che si verifica una sola volta, einmal, è come se non fosse mai accaduto, calma. Quindi la maggior parte degli avvenimenti della nostra vita sono del tutto irrilevanti, e in ciò risiede la loro leggerezza, e di conseguenza il contrasto che c'è tra questa sfuggente evanescenza della vita e la necessità umana di dare un significato alla vita stessa, per avere una fede, per darsi una ragione di vita, no? Si risolve in un paradosso insostenibile, no? Tutto questo. Anselmo, che quest'estate ha letto insieme a me questo romanzo, l'alfabetizzazione, vedete, dà a tutti la possibilità di allargarsi la vita, e non si è scandalizzato minimamente per il contenuto, anzi ha trovato dei motivi di riflessione ed è rimasto piacevolmente sorpreso del fatto che il pensiero di Parmenide, di Platone e in filigrana anche il suo pensiero siano sempre in voga. Anselmo è convinto del fatto che la fede possa dare un senso alla sua vita ed è consapevole che il tema dell'esistenza di Dio si dota di leggerezza se si parte dalla fede, mentre sa bene che partendo dalla ragione ci si imbatte nella pesantezza. Cioè una persona in buona fede, la fede non se la può imporre, così come il coraggio, no? Ricordate Don Abbondio quando dice al cardinale Borromeo che uno il coraggio non se lo può dare, non si può dire a se stessi da oggi ho deciso di credere in Dio, no? E perché è difficile smettere di dubitare. La leggerezza dell'essere è insostenibile, ma non per questo Anselmo demorde dalla sua convinzione che il credere nella leggerezza dell'essere sia propedeutico per comprendere meglio che senso ha la pesantezza dell'esistere. Quindi leggete o rileggete questo romanzo, potete richiederlo alla biblioteca. Quale altra parola vi fa venire in mente la parola leggerezza? No, oggi sta molto negli spot pubblicitari questa parola, e la parola pesantezza. Beh, scrivete, noi adesso leggiamo l'incipit di questo romanzo, che è stato scritto nel 1982, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1984 e in Italia nell'85. La storia si svolge a Praga negli anni intorno al 1968, descrive la vita degli artisti e degli intellettuali cecoslovacchi nel periodo, tra quel periodo meraviglioso, diciamo così, di grandi illusioni e speranze della primavera di Praga e la successiva invasione da parte dell'Unione Sovietica, una terribile tragedia. La storia ruota intorno ad un quartetto di personaggi, il quartetto di Kundera, perché spesso nei romanzi di Kundera c'è un quartetto, guardate, che ricorda il Goethe delle affinità elettive, non so se avete letto le affinità elettive di Goethe, anche lì c'è un quartetto. Il primo personaggio è Tomasz, è un uomo molto affascinante, che è un chirurgo di fama e di successo, che ad un certo punto perde il lavoro a causa di un suo articolo su Edipo, che sul mito di Edipo, che anche a causa delle modifiche operate dai redattori del giornale a cui lo ha inviato, in un momento di grande apertura in cui era arrivata la libertà di stampa, no? Perlomeno stava arrivando la libertà di stampa, in cui Dubček aveva Svoboda, avevano cominciato con la grande esperienza che è stata limitata, una grande esperienza che è stata la primavera di Praga. E risulta molto critico questo articolo nei confronti del regime cecoslovacco. Poi c'è la sua compagna Teresa, che è una fotografa, la sua amante Sabina, che è una pittrice, e infine c'è Franz, che è un professore universitario, che è un altro amante di Sabina. Cioè, questi quattro personaggi vengono seguiti nelle loro vite, nelle loro affinità elettive fino alla fine. Ma il testo di questo romanzo pullula di personaggi reali che appartengono al mondo della storia del pensiero, con i quali l'autore dialoga indirettamente per riflettere sulla insostenibile leggerezza dell'essere. Appena si comincia, difatti, si incontra Nietzsche, è un'idea di Nietzsche, leggiamo l'incipit dell'insostenibile leggerezza dell'essere. L'idea dell'eterno ritorno è misteriosa e con essa Nietzsche ha messo molti filosofi nell'imbarazzo. Pensare che un giorno ogni cosa si ripeterà così come l'abbiamo già vissuta e che anche questa ripetizione debba ripetersi all'infinito. Che significato ha questo folle mito? Il mito dell'eterno ritorno afferma per negazione che la vita che scompare una volta per sempre, che non ritorna, è simile a un'ombra, è priva di peso, è morta già in precedenza, e che sia stata essa terribile, bella o splendida, quel terrore, quello splendore, quella bellezza non significano nulla. Non occorre tenerne conto come di una guerra tra due stati africani del XIV secolo che non ha cambiato nulla sulla faccia della terra, benché 300.000 negri vi abbiano trovato la morte tra torture e omicidi. E anche in questa guerra tra due stati africani del XIV secolo cambierà qualcosa se si ripeterà innumerevoli volte nell'eterno ritorno? Sì, qualcosa cambierà. Essa diventerà un blocco che svetta e perdura, e la sua stupidità non avrà rimedio. Se la rivoluzione francese dovesse ripetersi all'infinito, la storiografia francese sarebbe meno orgogliosa di Robespierre, Dal momento però che parla di qualcosa che non ritorna, gli anni di sangue si sono trasformati in semplici parole, in teorie, in discussioni, sono diventati più leggeri delle piume, non incutono paura. C'è un'enorme differenza tra un Robespierre che si è presentato una sola volta nella storia e un Robespierre che torna eternamente a tagliare la testa ai francesi. Diciamo quindi che l'idea dell'eterno ritorno indica una prospettiva dalla quale le cose appaiono in maniera diversa da come noi le conosciamo, appaiono prive della circostanza attenuante della loro fugacità. Questa circostanza attenuante ci impedisce infatti di pronunciare un qualsiasi verdetto. Si può condannare ciò che è effimero? La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della nostalgia, anche la ghigliottina. Se ogni secondo della nostra vita si ripete un numero infinito di volte, siamo inchiodati all'eternità, come Gesù Cristo alla croce. È un'idea terribile. Nel mondo dell'eterno ritorno, su ogni gesto grava il peso di una insostenibile responsabilità. Ecco perché Nietzsche chiama l'idea dell'eterno ritorno il fardello più pesante. Se l'eterno ritorno è il fardello più pesante, allora le nostre vite su questo sfondo possono apparire in tutta la loro meravigliosa leggerezza. Ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza meravigliosa? Il fardello più pesante ci opprime, ci piega, ci schiaccia al suolo, ma nella poesia d'amore di tutti i tempi la donna desidera essere gravata dal fardello del corpo dell'uomo. Il fardello più pesante è quindi allo stesso tempo l'immagine del più intenso compimento vitale. Quanto più il fardello è pesante, tanto più la nostra vita è vicina alla terra, tanto più è reale e autentica. Al contrario, l'essenza assoluta di un fardello fa sì che l'uomo diventi più leggero dell'aria, prenda il volo verso l'alto, si allontani dalla terra, dall'essere terreno, diventi solo a metà reale e i suoi movimenti siano tanto liberi quanto privi di significato. Che cosa dobbiamo scegliere allora? La pesantezza o la leggerezza? Questa domanda se l'era posta Parmenide nel VI secolo avanti Cristo. Egli vedeva l'intero universo diviso in coppie di opposizioni, luce, buio, spesso sottile, caldo, freddo, essere, non essere. Uno dei poli dell'opposizione era per lui positivo, la luce, il caldo, il sottile, l'essere, l'altro negativo. Questa suddivisione in un polo positivo e in uno negativo può apparirci di una semplicità puerile, salvo in un caso. Che cos'è positivo? La pesantezza o la leggerezza? Parmenide rispose: il leggero è positivo, il pesante è negativo. Aveva ragione oppure no? Questo è il problema. Una sola cosa è certa: l'opposizione pesante e leggero è la più misteriosa, la più ambigua tra tutte le opposizioni. Sono già molti anni che penso a Thomas, ma soltanto alla luce di queste considerazioni l'ho visto con chiarezza. L'ho visto alla finestra del suo appartamento, gli occhi fissi al di là del cortile, sul muro della casa di fronte, che non sa cosa deve fare. Aveva incontrato Teresa per la prima volta circa 3 settimane prima in una piccola città della Boemia. Non erano stati insieme nemmeno un'ora. Lei lo aveva accompagnato alla stazione e aveva aspettato con lui fino al momento in cui era salito in treno. 10 giorni dopo venne a trovarlo a Praga. Fecero l'amore subito, il giorno stesso. Quella notte le venne la febbre e rimase perciò l'intera settimana nel suo appartamento con influenza. Egli provò allora un inspiegabile amore per quella ragazza quasi sconosciuta. Gli sembrava che fosse un bambino, che qualcuno avesse messo in una certa spalmata di pece e affidato alla corrente di un fiume perché Thomas lo tirasse sulla riva del suo letto. Rimase da lui una settimana finché non fu guarita, poi tornò nella sua città, a 200 chilometri da Praga. E qui era giunto l'istante di cui parlavo e che vedo come la chiave della vita di Thomas. Egli è alla finestra, gli occhi fissi, al di là del cortile, sul muro della casa di fronte, e riflette. Deve chiederle di tornare a Praga per sempre? È una responsabilità che lo spaventa. Se adesso la invitasse a casa sua, lei verrebbe per offrirgli tutta la sua vita, oppure non deve più sentirla. In tal caso Teresa rimarrà una cameriera in un ristorante di provincia e lui non la vedrà mai più. Voleva o no che lei lo raggiungesse? Guardava in cortile, gli occhi fissi sul muro di fronte, cercava una risposta. Ritornava sempre a vederla distesa sul suo divano. Non gli ricordava nessuna persona della sua vita passata. Non era né un amante né una moglie. Era un bambino che lui aveva tirato fuori da una cesta spalmata di pece e aveva adagiato sulla riva del proprio letto. Si era addormentata. Lui le si inginocchiò accanto. Il respiro febbricitante si fece più rapido. Si sentì un debole lamento. Appoggiò il viso a quello di lei e le sussurrò nel sonno parole rassicuranti. Dopo qualche istante gli parve che il respiro si fosse calmato e che il viso di lei si sollevasse meccanicamente verso il suo. Sentiva dalle sue labbra l'odore un po' acre della febbre e lo aspirò, come se avesse voluto impregnarsi dell'intimità del suo corpo. Allora si immaginò che lei fosse lì, da lui, già da molti anni, che stesse morendo. All'improvviso ebbe la chiara sensazione che non sarebbe sopravvissuto alla sua morte. Le si sarebbe disteso accanto e avrebbe desiderato di morire insieme a lei. Premette il viso sul cuscino accanto alla sua testa e rimase così, a lungo. Adesso stava alla finestra e tornava con il pensiero a quell'istante. Che altro poteva essere se non l'amore che era venuto in quel modo da lui a farsi conoscere? Ma era davvero l'amore. Quel voler morire accanto a lei era evidentemente un sentimento eccessivo. Era solo la seconda volta in vita sua che la vedeva. Non si trattava piuttosto dell'isteria di un uomo che, scoprendo nel profondo della sua anima la propria incapacità di amare, aveva cominciato a fingere l'amore con se stesso. D'altra parte, il suo subconscio era tanto vigliacco da scegliere per la sua commedia quella povera cameriera di provincia che non aveva praticamente nessuna possibilità di entrare nella sua vita. Guardava i muri sporchi del cortile e si rendeva conto di non sapere se fosse isteria o amore. E gli dispiaceva che in una situazione simile, quando un vero uomo avrebbe saputo immediatamente come agire, lui esitava, privando in tal modo l'istante più bello della sua vita del suo significato. Era in ginocchio al capezzale di lei e gli sembrava di non poter sopravvivere alla sua morte. Se la prese con se stesso, ma alla fine si disse che in realtà era del tutto naturale non sapere quel che voleva. Non si può mai sapere che cosa si deve volere, perché si vive non una vita soltanto, si vive una vita soltanto, e non si può né confrontarla con le proprie vite precedenti né correggerla nelle vite future. È meglio stare con Teresa o rimanere solo? Non esiste alcun modo di stabilire quale decisione sia la migliore, perché non esiste alcun termine di paragone. L'essere umano vive ogni cosa subito per la prima volta, senza preparazioni, come un attore che entra in scena senza aver mai provato. Ma che valore può avere la vita se la prima prova è già la vita stessa? Per questo la vita somiglia sempre a uno schizzo, ma nemmeno schizzo è la parola giusta, perché uno schizzo è sempre un abbozzo di qualcosa, la preparazione di un quadro, mentre lo schizzo che è la nostra vita è uno schizzo di nulla, un abbozzo senza quadro. Einmal ist keinmal, Thomas ripete tra sé il proverbio tedesco. Quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto. Se l'essere umano può vivere solo una vita, è come se non vivesse affatto. Ma poi un giorno, in una pausa tra due operazioni, l'infermiera gli disse che lo volevano al telefono. Nella cornetta sentì la voce di Teresa, lo chiamava dalla stazione, ne fu felice. Purtroppo per quella sera aveva già un impegno e poté invitarla a casa sua soltanto per il giorno dopo. Come ebbe riattaccato, si rimproverò di non averle detto di andare da lui immediatamente. In effetti aveva ancora tempo per gestire l'appuntamento. Si immaginò quello che avrebbe fatto Teresa a Praga in tutte quelle 36 ore prima del loro incontro ed ebbe voglia di mettersi in macchina e cercarla per le strade della città. Lei arrivò la sera dopo, portava a tracolla una borsetta con una lunga cinghia. Gli sembrò più elegante dell'ultima volta. In mano teneva un grosso libro. era Anna Karenina di Tolstoi, per questo che è simpatica. Aveva un fare allegro, forse anche un po' chiassoso, e cercava di dargli l'impressione di essersi fermato da lui solo per caso, per via di una circostanza particolare. Era a Praga per motivi professionali, forse le sue risposte erano molto vaghe, per cercare un lavoro. Rimasero poi l'uno accanto all'altro sul divano, era già notte. Le chiese dove stava per accompagnarla in macchina. Lei gli rispose imbarazzata che doveva ancora trovare un albergo. E beh, andate avanti voi a leggere, poi siamo entrati appunto nel romanzo. Ma il tema che ha reso celebre Anselmo d'Aosta è quello che è stato chiamato argomento ontologico, e questo tema è stato sviluppato da Anselmo nell'opuscolo intitolato Proslogio, e dialogo con gli altri. Guardate sul punto 6 del repertorio. Nel 1077 Anselmo compone il Proslogio, un'opera destinata per la sua importanza a diventare ben presto uno dei classici della storia del pensiero umano. Anselmo, dopo che nel monologio aveva cercato, come abbiamo visto, di provare l'autenticità delle verità cristiane utilizzando la sola ragione, ora vuole tentare di far comprendere le stesse verità a partire da un argomento di valore assoluto, a priori, che dimostri l'esistenza di Dio e giunga alla contemplazione della realtà divina con l'ausilio dell'intelletto. Il testo del Proslogio, dialogo con gli altri, si presenta come un colloquio dell'autore con quali altri? L'autore con Dio, che sono due, con la propria anima, sono tre, e con la persona che sta leggendo, sono quattro. È il quartetto di Anselmo questo? E oltre a quello del quartetto di Goethe, del quartetto di Milan Kundera, c'è prima di tutto quello di Anselmo. Nel tentativo di percorrere un itinerario che, partendo dalla fede e utilizzando le caratteristiche dell'essere supremo, basandosi sul concetto stesso di Dio, porti, per quanto è possibile, alla visione contemplativa di Dio. Il Proslogio è un'opera che si divide in due parti. Nella prima parte Anselmo propone e sviluppa il celebre argomento ontologico, il cuore dell'opera, secondo il quale Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, quo nil maius cogitare, cogitari nequit, una delle famose affermazioni di "o giochi di parole", dicevano i suoi nemici, e in quanto tale non può non esistere, essendo l'idea della quale non si può pensare nulla di più grande. Nella seconda parte Anselmo delinea le caratteristiche della natura, dell'essenza di Dio, commentando, ma guarda un po', il trattato intitolato "Nomi divini contenuti nel Dionigio Areopagita". Ecco chi si rivede, ve l'ho detto io che il Dionigio Areopagita avremmo continuato all'interno. D'altra parte, in quest'opera Proclo di Costantinopoli è stato bravo, da laico, a disegnare la figura di Dio, talmente bravo che tutti l'hanno utilizzato e continuano ad utilizzarlo per fare questa operazione, no? E ci si rivede, e affermando, cercando di dimostrare che l'essenza di Dio sta nell'onnipotenza, nella giustizia, nella misericordia, nell'eternità e nell'infinità, come troviamo nel trattato Nomi Divini del Dionigio Areopagita. L'elemento più interessante dal punto di vista letterario consiste nel fatto che i ragionamenti di Anselmo avvengono sotto forma di stupende preghiere, abbiamo detto, sullo stile delle Confessioni di Agostino, e sono sostenuti questi ragionamenti da innumerevoli citazioni bibliche, soprattutto dal libro dei Salmi e dalla letteratura dei Vangeli. Tanto il monologio quanto il proslogio Sono due opere filosofiche che si presentano come un inno di lode che la mente umana rivolge a colui che riconosce essere ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, il sommo bene, il vero amore. E quale di queste parole, onnipotenza, giustizia, misericordia, eternità, infinità, accosterebbe per prima al concetto dell'essere, vale a dire all'ente supremo, di carattere intellettuale o di carattere divino? Qui ognuno scelga in quale posizione vuole stare secondo la sua fede, il suo modo di essere, no? Per avere la prerogativa di sommo bene deve essere prima di tutto onnipotente o giusto o misericordioso o eterno o infinito. Beh, scegliete voi, scrivete la prerogativa che secondo voi sta in testa al catalogo e scrivete in quale ordine seguono le altre prerogative, perché qui a seconda, no, del vero si costruisce comunque un'immagine intellettuale del bene supremo, che sia di carattere intellettuale o che sia di carattere divino, è diverso e particolare, no? Leggiamo ora dal prosvolgio, anche per fare un assaggio dello stile filosofico anselmiano, come Anselmo sviluppa l'argomento ontologico. Guardate, sfidiamo la presunta impenetrabilità di questi testi, che non sono facili da leggere, non sono proprio facili tecnicamente anche da leggere, ma sono opere veramente esemplari e quindi ci si può anche provare a leggere. Leggiamo dal prosvolgio, sfidiamo la presunta impenetrabilità del testo. Noi crediamo, o Dio, che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi più grande, qual il maius cogitare nequit. E possiamo forse credere che non esista una tale natura, perché l'insipiente, insipiens in latino è il non credente, abbiamo lasciato l'insipiente perché è bello questo termine, dice in cuor suo: Dio non esiste, Salmo 13, cita il Salmo 13, ma certo, quel medesimo insipiente, non credente, quando sente ciò che io dico, e cioè la frase qualcosa di cui nulla può pensarsi più grande, capisce quello che ode, e ciò che egli capisce è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. Altro infatti è che una cosa sia nell'intelletto, altro intendere che la cosa sia. Infatti, quando il pittore si rappresenta nella mente ciò che dovrà dipingere, ha nell'intelletto l'opera sua, ma non intende ancora che esista quell'opera che egli non ha ancora fatto. Quando invece l'ha già dipinta, non solo l'ha nell'intelletto, ma intende che l'opera fatta esiste. Anche l'insipiente, il non credente, dunque, deve convincersi che vi è, almeno nell'intelletto, una cosa della quale nulla può pensarsi più grande, poiché egli capisce questa frase quando la ode, e tutto ciò che si capisce è nell'intelletto. Ma certamente ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere solo nell'intelletto. Infatti, se quest'essere di cui non si può pensare nulla di maggiore esiste soltanto nella mente di chi lo pensa, allora nella realtà ci potrebbe essere un altro essere di cui non si può pensare nulla di maggiore, ma in questo caso ci sarebbero ben due esseri di cui non si può pensare nulla di maggiore, e questo è impossibile, perché uno degli esseri di cui non si può pensare nulla di maggiore, verrebbe di conseguenza ad essere minore, cioè che si sarebbe legittimati a pensare a qualcosa di maggiore. Vedete com'è abile Anselmo, ad utilizzare Platone ed Aristotele nel suo sillogizzare. Esiste dunque senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore, tanto nell'intelletto quanto nella realtà. Tra tutte le cose esistenti al mondo ce n'è una che è più grande delle altre, perché un vegetale è inferiore a un animale è inferiore a una persona è inferiore a colui che l'ha creata, e colui che ha creato è la cosa più perfetta. Attenzione, perché perfetto è già un superlativo, cioè questo superlativo è un po' azzardato, ma stiamo parlando di Dio, dice Anselmo, quindi posso fare anche questo errore. Il più perfetto dovremmo segnarlo in rosso, no? Perché la cosa è perfetta, più perfetta. Colui che ha creato è la cosa più perfetta alla quale si possa pensare. Ora, dal momento che ogni cosa è a sua volta costituita da un insieme di requisiti, e che uno di questi requisiti è per l'appunto l'esistenza, come potrebbe questa cosa essere la più perfetta se ne mancasse proprio il requisito più importante, cioè quello di esistere? Perciò Dio esiste. Il massimo pensiero esistente al mondo non può essere pensato come non esistente. Vedete, è evidente che questa dimostrazione a priori, fatta da Anselmo con grande abilità, molto bravo, e questa dimostrazione a priori, se non partisse dalla fede, però, non potrebbe avere uno sviluppo. È chiaro che Anselmo parte comunque dalla fede, no? Parte dal suo essere un uomo di fede, però è molto bravo ad esporre questo fatto. Con l'andare del tempo, come vedremo strada facendo, è stato sottolineato e messo in discussione poi da Tommaso d'Aquino, da Bonaventura da Bagnoregio, li incontreremo entrambi a primavera inoltrata, se riusciamo a ridurli alla ragione, perché hanno e da un nutrito gruppo di filosofi che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora in futuro, tra cui Cartesio, Spinoza, Leibniz, Hume, Locke, tutti poi sono partiti di lì, sono partiti da queste opere, se le sono studiate bene, queste opere di Anselmo, per criticarlo e per comprenderlo, sono partiti di lì e hanno usato anche Kant, il quale, ve lo ricordate Kant, lo abbiamo incontrato a quest'ora, quest'ora è ancora nei salotti di Königsberg a ballare, perché Kant era un pochino che frequentava i salotti della città, nonostante non ti sia pensato. Kant, il quale in particolare dice che il ragionamento di Anselmo, sebbene sia molto audace, non è ontologico, ma è tautologico, cioè è ripiegato su se stesso. Però Anselmo ha insegnato a Kant a pensare a priori, e Kant penserà a priori. Anselmo spiega Kant intorno al 1762, ha ragionato molto bene, però non avrebbe dovuto dire che Dio esiste, ma che potrebbe esistere. Ecco, e allora ecco che il suo lavoro è perfetto, dice Kant, in questo senso. Potrebbe esistere. E questa osservazione Anselmo la riceve da un suo contemporaneo già, attenzione, da un suo contemporaneo, e si potrebbe pensare che questa persona sia un insipiente, no? Un non credente, e invece si tratta di un pissimo monaco che non ha nessuna intenzione di aprire una polemica, perché ama molto Anselmo, ma vuole comunque dire la sua, perché è uno studioso, è un magister che prega, lavora e studia nell'abbazia di Marmoutier presso Tours, dove siamo già stati più volte. Questo monaco si chiama Gaunilone, e dico chi è questo, è un personaggio invece importante, nella scuola della Bastia di Bec in Normandia, dove dirige Anselmo, si preferisce leggere Platone per primo, mentre nella scuola della Bastia di Marmoutier presso Tours, dove dirige Jean Milone, si preferisce leggere per primo Aristotele. Ed è un attimo. Chi è Jean Milone di Marmoutier e quale critica porta per iscritto nei confronti dell'opera di Anselmo, il quale risponde per iscritto? Beh, ne nasce una vivace discussione che però rimane all'interno del circuito delle scuole che operano all'interno delle abbazie. Jean Milone non vuole dare rilevanza a questa discussione, che deve essere una discussione seria tra intellettuali. In virtuosa competizione culturale tra loro, perché fuori, all'esterno, ben altri fatti occupano la scena, ci si occupa di ben altre cose in superficie all'esterno. Il Papa e l'Imperatore, le due istituzioni fondamentali, hanno cominciato a litigare e poi a lottare, ex brutto, di brutto, diciamo in latino, l'uno contro l'altro. Come mai? Che cosa sta succedendo? Beh, lo vedremo, ma prima dobbiamo incontrare una donna speciale, quindi non perdete l'incontro con questa, che si occupa dell'essenza spirituale della libertà e di altre essenze naturali. Chi è questa donna? E per rispondere a tutte queste domande dobbiamo metterci sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Ed è con lo studio che si può riuscire, almeno in parte, a sostenere l'eterea leggerezza dell'essere. Il viaggio continua, la scuola è qui, togliete le capelline, correte in breve.